carissimi fratelli e sorelle, Domenica della Gioia. Le letture, come dicevo introducendovi, ci vogliono comunicare, far vivere, renderci conto della gioia che Dio ci dà in Cristo. E nel Vangelo abbiamo ascoltato l'uomo che questa gioia ha annunziato al mondo, il precursore della gioia di Dio che è Gesù, che è Giovanni il Battista. Abbiamo ascoltato questo dialogo tra coloro che erano stati mandati dai farisei e Giovanni, un dialogo in cui per tre volte gli fanno una domanda specifica: chi sei tu? E per altre tre o quattro volte domande investigative: sei il profeta, sei il Cristo, sei Elia. La domanda centrale è: che dici tu di te stesso? Chi sei tu? Tre volte nel Vangelo di Giovanni, quando viene ripetuta, significa che questa è una domanda fondamentale, una domanda importante. Cerchiamo di trasportarla a noi stessi, ad ascoltare questa domanda nel profondo del nostro cuore, a rispondere a questa domanda che forse già qualcuno ci ha fatto: chi sei tu? Che cosa dici tu di te stesso, come persona, come cristiano, come membro di una comunità? Cosa dici di te? Cosa dico io di me? Domanda fondamentale. Sappiamo rispondere a questa domanda? Proviamoci. Che risposta dare a questa domanda all'uomo di oggi, senza Dio, che ha cancellato Dio pure dal suo linguaggio e se lo nomina è solo per bestemmiarlo o banalizzarlo? Quale risposta dare? Io penso che possiamo dare una risposta a due dimensioni, due livelli di dimensione. La prima è: io non sono Dio. Io non sono Dio. Voi direte: ovvio. Non è ovvio affatto. Non è ovvio affatto. Per tante persone bisogna ricordarglielo che non sono Dio. No. Sono una creatura. Ho bisogno di Dio. Non posso vivere senza di Lui. E a Lui dovremo rendere conto di tutto. E già se noi riusciamo a rispondere così e facciamo in modo che le persone si rendano conto di non essere Dio, già abbiamo fatto tanto. Certo, se ne renderanno conto di non essere Dio prima o poi, no? Ma perché aspettare un fallimento economico? Perché aspettare una malattia? Perché aspettare una disgrazia? Perché aspettare una prova per scoprire che sei una creatura? No? No, non c'è bisogno. Basta essere sinceri con se stessi. Ma la seconda dimensione di risposta ci appartiene di più, è più profonda. La prima è fondamentale. Perché se le persone non si rendono conto di essere creature, ma quale Vangelo potrai annunziare tu di salvezza? Ma quale? Bisogna che le persone almeno si rendano conto di essere creature per poterle salvare, annunziare almeno il Salvatore. E la seconda risposta, vedete cosa dice Giovanni di sé: io sono la voce che grida nel deserto, sono venuto a preparare la strada a un altro più forte di me, al quale non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Non può parlare di sé Giovanni senza parlare di Gesù. E così ciascuno di noi, quando mi chiedono, mi interrogano, chi sei tu? Io non posso parlare di me senza parlare di Lui. È un'esigenza del mio essere cristiano. La mia vita senza Lui non ha senso. Staccata da Lui è nulla. Lui è tutto per me. È la vita, la gioia, l'amore, la pace. È il mio Dio. Da Lui vengo, a Lui ritorno. E la mia vita è in Lui. Al punto talmente in Lui che dirà Paolo, non sono io più, io non sono e non voglio essere io, ma Lui in me, perché è più bello che sia Lui in me, è Lui la mia vera più profonda identità, e finché non emerge sarò un povero scontento, insoddisfatto. Quando emerge Lui io sono nella pienezza. Ma io non posso dirmi neanche senza la Chiesa, se so bene chi sono, se ho chiaro chi è il cristiano, non posso parlare di me senza parlare di Lui e senza parlare di coloro che con me mangiano lo stesso suo corpo. Ecco, lì è un segno di maturità. Se non so dirmi senza parlare di Lui e senza parlare di Lei, la Chiesa, allora ho fatto già un bel cammino. Sia lodato il Signore che mi ha fatto camminare così. Ma veniamo poi alla seconda lettura. Paolo ci dà tre indicazioni, tre imperativi che segnano, colorano la vita cristiana. Siate sempre lieti, sempre lieti. Voi direte, come faccio a star lieto? Domani devo fare un funerale alla mamma di una mia amica, di una mia amica. Come si fa a stare sempre lieto? Allora qui bisogna levare sempre, e doveva scrivere Paolo, cercate di essere lieti, no? Si dice, siate sempre lieti, sembra impossibile. Secondo imperativo, pregate ininterrottamente, senza mai fermarvi, pregate sempre. Oh, ma io devo fare pure da mangiare, devo andare a lavorare, devo fare anche questo. Paolo, calmati un po', di prega, ma no, ci comanda. Poi noi diciamo parola di Dio, quindi c'è qualcosa di profondo in questo, c'è una verità che dobbiamo accogliere. Pregate ininterrottamente, poi in ogni cosa rendete grazie, in ogni cosa rendete grazie. E come faccio a rendere grazie di tutto? Anche delle cose più difficili. Come faccio? Non mi ricordo il nome, ma sentii una volta a Radio Maria il racconto di queste due sorelle che in campo di concentramento si sforzavano di ringraziare il Signore per tutto quello che succede in campo di concentramento. Pensateci un po', la situazione più difficile, più oppressiva. Loro per cercare di vivere cercavano di ringraziare, però dice, raccontavano, riuscivamo a ringraziare di tutto, anche delle cose veramente più terribili, no? Ma non riuscivamo a ringraziare delle cimici. Le cimici proprio non riuscivamo a ringraziare, ci credo, non so se voi immaginate cosa avere, vuol dire avere addosso le cimici, no? Fino a quando una delle due fu addetta ai lavori di rammendo, di cucito, del laser. E si accorsero lì che le guardie non venivano a scocciarle, potevano pregare, potevano parlare. E allora dice, ma come mai? Hanno capito, erano le cimici. Le guardie non andavano lì perché avevano paura di prendere le cimici. E allora in pianto ringraziavano il Signore, perché avevano capito che dovevano ringraziare anche di quello, delle cimici. Ma come si fa a ringraziare di tutto? Ve lo spiego dopo. Fatemi ritornare a state sempre lieti. Come faccio a essere sempre lieti? Come faccio a pregare ininterrottamente? Se noi scoprissimo il segreto della preghiera cristiana, capiremmo che è facilissimo. Perché il segreto della preghiera cristiana è chi è che prega? Il mio spirito. Lo dice Paolo, no? È lo spirito di Cristo che grida in voi. Poi in un altro posto dice: voi nello spirito gridate Abba, Padre. E allora si tratta non di pregare io, sforzarmi di pregare, ma lasciare che lo spirito preghi in te, lasciare che lo spirito preghi in te, a consentire alle spinte dello spirito, e piano piano ti abitui e tutto diventa preghiera, tutto diventa offerta. Magari non te ne rendi conto, non hai la consapevolezza di dire un rosario, di dire una preghiera, no, ma il tuo animo è unito a lui in tutto quello che fai, perché sei una persona che si lascia condurre dallo spirito. E state sempre lieti. Vi ricordate quando Francesco voleva insegnare a Frate Leone la perfetta letizia? A un certo punto Frate Leone dice: spiegamela tu, perché io non ci capisco che cos'è sta perfetta letizia. Beh, te lo spiego subito. Adesso stiamo andando a Santa Maria degli Angeli. Se arrivati lì ci prendono per dei briganti, non ci riconoscono come fratelli, non ci aprono la porta, e per di più ci prendessero a bastonate e ci lasciassero al freddo e al gelo, dice: caro Frate Leone, questa è perfetta letizia. Un momento, non è tutto, perché fino a qui sarebbe perfetto masochismo, fino a qui, attenti a non essere cristiani masochisti. Qualcuno c'è sofferenza per la sofferenza, perché anche la sofferenza può dire: ecco come soffro io, come digiuno io, come faccio penitenza io, non c'è nessuno, attenti, no? Francesco continua dicendo: perché lui ha sofferto per noi, e più ancora per amore nostro. E allora noi, per amore suo, sappiamo accogliere tutto questo per essere simili a lui. È l'amore. E allora voi capite che quando noi parliamo di mortificazione, parliamo di penitenza, parliamo di a persone che non hanno gustato l'amore, a persone che non si sono incontrate con Cristo, a persone che non sanno cosa vuol dire essere salvati da Lui, perché non ne sentono il bisogno, e allora è chiaro che siamo pesanti. Che pizza sto padre qua che predica la mortificazione dell'uomo nuovo. E l'uomo nuovo, cioè la mortificazione dell'uomo vecchio. Quando noi parliamo di mortificazione, di penitenza, è l'uomo vecchio. Ma quando l'uomo vecchio si mortifica, l'uomo nuovo gioisce. Perché? Perché si ritrova con lui crocifisso sulla croce. Incomincia a piacere quello che piace a lui. Cominciano a cambiare i gusti. Comincia a crescere l'affettività spirituale. E allora sto sempre lieto, e posso essere lieto, certo non di una letizia frizzante, ma di una letizia pacificata, serena, anche se mi è morta domani, faccio il funerale alla mamma della mia amica. Come Maria stava in pace, in mare di dolore sotto la croce, perché vedeva nel sangue del suo figlio tutta la pienezza della tenerezza del Padre. È chiaro che se io non c'ho fede, tutte queste cose che sono parole che non dicono nulla. E infine la prima lettura, così bella, che è la stessa lettura che Gesù ha preso quando è andato a Nazareth, no? È andato a Nazareth, ha detto: ecco, lo Spirito Santo è su di me, mi ha mandato per i poveracci. Tutto, sintesi, mi ha mandato per i poveracci. E lui lo dirà un giorno: non sono venuto per chi sta bene, per chi è a posto, per chi è santo, per chi è giusto, sono venuto per i poveracci. E allora qui c'è un segreto: se io non mi sento poveraccio, non mi scopro poveraccio, non mi prendo consapevolezza delle mie miserie, Gesù chi è per me? Non è il vero Gesù. Ma se io mi scopro bisognoso, se io mi scopro misero, se io mi scopro profondamente peccatore, Lui è il mio Salvatore, Lui è il mio Redentore, sono venuto per te. E appena lo invoco dirà eccomi. E come Pietro dirà salvami, gli sarà subito a prenderlo per la mano, perché per me è venuto. E lì mi prende per la mano e c'è la seconda parte di Isaia, molto bella. Mi hai rivestito delle vesti della salvezza. La Chiesa è rivestita delle vesti della salvezza. Se noi avessimo la consapevolezza della bellezza della nostra assemblea, non per i miei meriti, non perché sono stato bravo, non perché sono stato virtuoso, no, perché sono qui come battezzato a rendere la gloria al Padre. Lui mi riveste, perché le nozze sono tra Lui, lo sposo, e la sua sposa, immacolata e senza macchia, e noi in questo momento siamo davanti a Lui, la sposa senza macchia. Mi ha rivestito dello splendore della... Se pensassimo di meno alle nostre fragilità e di più a questa veste di grazia, di bellezza, di dignità che abbiamo ricevuto, nel mondo saremmo più autentici testimoni di Lui. E concludo con il Salmo, che oggi è stato il Magnificat di Maria. Lei, la maestra, l'unica che ci può introdurre in questa spiritualità della gioia, del rendimento di grazie, della preghiera continua. La maestra ce lo insegna nel Magnificat. E dove nasce il suo essere maestra? Nel quando dice: hai guardato alla umiltà, alla bassezza, al niente della tua serva. È la maestra degli umili. E lì si apre a noi l'orizzonte di quando Gesù disse: se non diventate come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Maria è la nostra madre che ci vuole insegnare proprio questo: riconoscerci piccoli bambini, perché il Signore possa rivestirci di grazia, perché la nostra vita possa diventare vita di un figlio di Dio, entrare nella dimensione della gioia, del rendimento di grazia e della preghiera filiale. Amen.